Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. Con le tecnologie che abbiamo a disposizione oggi siamo in grado di trasmettere testo, immagini e video, ma la comunicazione interpersonale è fatta anche di altro, emozioni e sensazioni. È possibile immaginare un futuro in cui saremo in grado di trasmetterle? Ne parliamo con Roberto Verdone, professore di telecomunicazioni all'Università di Bologna. Buongiorno Roberto e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, buongiorno.
E Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano.
Ciao Lorenzo, ciao Roberto, bentrovati.
Roberto, i titoli delle Grand Challenge del progetto Restart sembrano tutti molto tecnici, invece il tuo ha una nota di umanismo ed è anche forse il più curioso di tutti, perché la tua challenge si intitola Progettare una Internet delle emozioni. Ma ci puoi spiegare cosa intendi con una Internet delle emozioni?
Allora, sì, ti ringrazio per la domanda, per il modo in cui l'hai posta, perché effettivamente lo scopo era proprio quello, cercare di introdurre un po' di umanesimo. Allora, intanto parto dall'idea che se c'è una cosa che detesto del 5G è che non si fa altro che parlare di applicazione a macchine industriali, ad automobili, a tutto ciò che non è umano. E invece io credo che occorra, perché l'accettazione di sistemi come il 5G e in futuro il 6G sia veramente ampia, occorra invece dotare di umanità le tecnologie di cui disponiamo. E l'idea di Internet delle emozioni è semplice. 2G, 3G, 4G, 5G e siamo ancora fermi dopo tutti questi decenni per quanto riguarda la comunicazione tra persone, all'audio e al video, cioè a due dei molti sensi di cui noi disponiamo. Allora, le emozioni sono il veicolo di ogni informazione. Tutto ciò che noi trasferiamo alle altre persone passa attraverso uno scambio emotivo. Questo lo dicono tutte le teorie neuroscientifiche, chi si occupa di psicologia. Quindi, se vogliamo avere un vero coinvolgimento tra persone nel momento in cui ci si scambia delle informazioni, occorre scambiare anche le emozioni, quindi riconoscere qual è la forma fisica delle emozioni, digitalizzarla e trasferirla così come si fa l'audio con l'audio e il video.
Roberto, chiaramente il tipo di poi comunicazione che deve avvenire per poter estendere oltre all'audio e al video riguarda poi dopo qualcosa che deve essere in qualche modo percepito da qualche sensore e trasferito dall'altra parte. È chiaro che il tipo di impostazione che hai rispetto alla challenge comprende potenzialmente moltissime cose. Quali pensi che siano in qualche modo i segnali che siano più importanti per un trasferimento anche di emozioni che possano essere percepite in un contesto in cui chiaramente non è solo importante il segnale in sé, ma in qualche modo il contesto in cui il soggetto viene inserito?
Allora, hai ragione. Certamente c'è una problematica legata al sensing e l'actuation. Mi spiego. Perché ci sia uno scambio emotivo tra due persone, bisogna catturare che cosa? Bisogna catturare l'informazione trasferita dalle onde cerebrali e l'informazione trasferita dalle emissioni elettromagnetiche nella banda dell'infrarosso del corpo umano. Poi dopo magari ragioniamo un attimo su che tipo di informazione possono portare questi due vettori fisici. Allora, per catturarli cosa ci vuole? Ovviamente ci vuole qualche strumento che assomigli che in qualche modo simuli il comportamento di un elettroencefalogramma. Occorre qualche strumento che raccolga il calore emesso, le onde elettromagnetiche emesse dal corpo umano, e le digitalizzi. Quindi stiamo parlando del fatto che occorrono dispositivi wearable, dispositivi indossabili, che in varie parti del corpo sono in grado di raccogliere queste informazioni. Una volta digitalizzate e trasferite in forma digitale, dall'altra parte c'è il problema dell'attuazione. Ora, questo è chiaramente un problema parlando di una gran challenge, un problema da affrontare anche dal punto di vista della miniaturizzazione, della microelettronica. Ma d'altro canto sono tanti a presupporre che nell'epoca del 6G non avremo più in mano uno smartphone, ma avremo dispositivi indossabili che ci aiuteranno nella comunicazione e che ci permetteranno invece di usare uno schermo, di usare un ologramma davanti a noi e cose del genere. Quindi, diciamo così, la parte della miniaturizzazione della componentistica, quindi sensing e actuation, è un problema da risolvere che credo verrà naturalmente risolto da altre esigenze. Ora, il punto è che tipo di informazione cerchiamo in questi portanti fisici che dicevano. Le onde cerebrali sono onde che noi emettiamo regolarmente a frequenze tra gli 0 e qualche decina di Hertz, a seconda dello stato, meditazione, concentrazione, gioco, veglia, che recano una serie di informazioni, dopo ne parliamo, e le onde invece elettromagnetiche prodotte dal nostro corpo nella banda infrarosso, su una banda con una larghezza di banda molto più ampia, dell'ordine dei terahertz. Anche se recano informazioni che hanno a che fare con il nostro stato emotivo. Quindi bisogna riuscire a raccogliere che cosa? Cioè, a campionare questi segnali, così come sappiamo fare noi comunicazionisti, per al meglio cogliere i contenuti in fase e in frequenza delle onde emesse dal nostro cervello e dal nostro corpo.
E un dubbio che mi viene riguarda anche l'interpretazione, perché tu dicevi serve una serie di sensori che siano in grado di raccogliere e campionare l'informazione e poi questa possiamo trasmetterla e con degli attuatori riproporla sostanzialmente in una locazione remota presso un'altra persona. Questo sistema che trasferisce, raccoglie e poi attua l'informazione dall'altra parte, nell'idea che hai tu, interpreta anche il significato di quelle informazioni o si limita a un trasporto?
Assolutamente deve interpretarlo, in particolare nel caso delle onde emesse dal nostro corpo. Come dicevo, la larghezza di banda è tale per cui non possiamo pensare di campionare e trasmettere. Occorre entrare nel merito della semantica e quindi del contenuto. Il punto qual è? Il punto è che recentissimi risultati, parliamo degli ultimi 2 o 3 anni, nell'ambito delle neuroscienze, stanno dimostrando che sia attraverso l'osservazione delle onde cerebrali, che come dicevamo una larghezza di banda di qualche decina di Hertz, quindi lì in realtà il problema della semantica non c'è, si può anche trasferire tutto il contenuto informativo volendo. Ma anche nel caso delle onde emesse dal nostro corpo, alcuni risultati recenti mostrano come effettivamente osservando lo spettro emesso sia possibile non solo lo spettro, anche le fasi, sia possibile risalire allo stato emotivo delle persone e in qualche modo catalogarlo. C'è stato un recente risultato mostrato da un esperto di biologia molecolare, in realtà, che anche se su base statistica ancora non ampia, ha introdotto un classificatore basato su semplici tecniche di AI che, osservando queste emissioni, è in grado di stimare quale emozione sta vivendo la persona, classificandola nell'ambito di una decina di possibili diverse emozioni. Allora, tu capisci che nel momento in cui, con l'osservazione di questi sensori, è possibile stimare se una persona sta provando un'emozione A o B o C, effettivamente questo vuol dire che è possibile, con un deprocessamento locale, trasferire l'informazione già in forma semantica, quindi non semplicemente campionando e trasmettendo, ma quindi introducendo nel lato trasmettitore tutta quell'intelligenza che serve per realizzare quella classificazione che arriva a dire: questa persona è felice, è triste, prova rabbia, prova un sentimento di un certo tipo o di un altro. La cosa interessante, che è il punto di partenza della mia idea, anche se poi dopo, avendone ragionato negli ultimi mesi con persone, con varie persone, emerge poi una pletora di possibili applicazioni del concetto dell'internet delle emozioni. La cosa interessante è che alcuni articoli scientifici negli ultimi 2 o 3 anni hanno misurato il fatto che, nel momento in cui persone sono concentrate su uno stesso task oppure provano un'emozione congiunta, per esempio una violoncellista su un, parlo di un paper di un paio di anni fa, una violoncellista sul palco e tutte le persone che la ascoltavano attorno ad essa. Queste persone, nel momento in cui provano un'emozione come quella che può produrre un brano musicale ben eseguito, sincronizzano le loro emissioni. Quindi questo vuol dire che effettivamente ci deve essere uno scambio reciproco, uno scambio bidirezionale di queste informazioni, perché l'emozione tra due persone, nella comunicazione tra due persone, è un fatto evidentemente che va vissuto in maniera congiunta e quindi occorre che ci sia un loop, poi lì è da verificare quali sono le latenze necessarie, ad oggi non lo so, che si crei tra le persone coinvolte nello scambio affinché gli spettri si vadano a sincronizzare in frequenza e in fase. Quello che è stato misurato è che quando c'è un'emozione vissuta congiuntamente da due persone, le frequenze emesse si sintonizzano, quindi si allineano le righe dello spettro. E si allineano anche le fasi delle emissioni. Quindi le emozioni sono necessarie, effettivamente, cioè richiedono necessariamente uno scambio fisico, quello che oggi invece non avviene con i nostri smartphone, in cui, come dicevo, trasmettiamo solo audio e video. Poi da qui, dall'idea della trasmissione bidirezionale di queste informazioni. Ecco, scaturisce un insieme di altre considerazioni, anche con problematiche, se vogliamo, di tipo etico. Ma per adesso, fermandoci alla tecnologia, c'è un problema di miniaturizzazione, c'è un problema anche di semantica, di individuazione e catalogazione di queste onde per saper leggere da esse il sentimento provato. Ma ho visto dei risultati, che portano a una classificazione con probabilità di corretta determinazione nell'intorno del 70-80-90%, quindi straordinaria.
Tuo esempio anche del problema della sincronizzazione delle emozioni mi fa pensare che anche in passato si è provato a copiare dalla natura, per esempio nella sincronizzazione che usano le lucciole per sincronizzare la luce che emettono, e si è scoperto che chiaramente ci sono delle modalità operative che poi, una volta analizzate, possono essere utilizzate effettivamente anche in contesti tecnologici. Questo secondo me è molto, molto interessante da molti punti di vista, ovviamente. Nel tuo caso, diciamo, il range di parametri da considerare si amplia moltissimo. L'altro aspetto che secondo me è interessante è l'immagine che evochi ha un aspetto importante, no, di differenza rispetto a un'interazione fisica tra persone, che è quello del fatto che vengono interpretate le emozioni invece che essere in qualche modo catturate, no? Dallo sguardo, da qualche piccolo segnale che invece, diciamo, nella relazione diretta si tende a dover interpretare, quindi sta anche un po' la capacità del soggetto di riuscire a percepire, no, qualcosa nell'altro oppure no. E mi vengono in mente anche, diciamo, film di fantascienza che spesso hanno associato, per esempio, alla realtà aumentata il fatto di poter magari analizzare il livello di stress del soggetto di fronte in maniera tale da poter poi dopo prendere delle azioni. Questo è interessante, quindi ha a che fare anche un pochino col mondo delle interfacce poi, che devono essere utilizzate per poter fruire di questo tipo di segnali.
Ma non c'è dubbio, c'è una serie di implicazioni, come dicevo, del concetto dell'internet delle emozioni. Sicuramente al di là del primo obiettivo, quello, come dire, di scaldare i cuori delle persone parlando di telecomunicazioni o di comunicazione, parlando di 6G, facendogli pensare, immaginare che un domani la connessione con persone che si ama, a cui si vuole bene, sarà più ricca e permetterà un coinvolgimento emotivo maggiore. In realtà poi dopo sì, si applica in certi ambiti, per esempio per misurare, se vogliamo, lo stress delle persone in un certo contesto. Qui dicevo, si aprono anche delle problematiche etiche poi da risolvere. Pensa che cosa significa avere un classificatore che è in grado di appunto con un'interfaccia aptica co collocata dispositivi wearable collocati sul corpo di una persona, ne misuri le emozioni, cioè misuri effettivamente quali sono le emozioni prodotte e le trasformi in cosa? In una sequenza digitale. E stiamo parlando di fatto della possibilità di creare una sorta di digital twin emotivo delle persone, no? Perché nel momento in cui io, con una serie di operazioni di training, come dire, esprimo tutto il possibile bouquet delle mie emozioni e il sistema, che le classifica, impara, il risultato è che dopo c'è un catalogo, no, di file in formato digitale che rappresentano il mio modo di esprimere tutte le emozioni. Ora immagina l'uso che si può fare di questo catalogo. Ci sono gli usi fraudolenti, non voglio neanche entrare nel merito, ma ci sono usi. Immagina che a quel punto si associ quei file digitali, no? Quelle descrizioni del mio stato emotivo in formato digitale a un robot. Immagina che una persona che per qualsiasi motivo sia necessariamente portata a collaborare con un robot, con un cobot in ambito lavorativo, in ambito di healthcare, pensiamo, no, ad anziani supportati a casa da badanti robotici, ma immagina che questo robot sia in grado di emettere esattamente come farebbe il mio corpo le mie emozioni. È chiaro che significa poter umanizzare oggetti, il che per certe finalità può essere anche positivo, ma al contempo, insomma, porta con sé, come dicevo, una serie di rischi, di problematiche etiche, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che si aprono, però io mi sono già trovato a parlare di questa idea con insomma, visionari in ambito di grandi aziende che hanno detto: ma allora effettivamente, se davvero è possibile catturare, osservando, interpretando queste emissioni, i sentimenti delle persone, si diventa un internet delle emozioni o dei sentimenti, nel senso che a quel punto sono lì e come ogni contenuto che gira in internet può essere utilizzato per mille cose, non solo per far godere del coinvolgimento emotivo due persone che si parlano da distante. Quindi insomma si aprono tantissimi scenari, alcuni anche insomma problematici, proprio da film di fantascienza. Però l'idea originaria per me rimane quella di fare in modo che le persone possano essere più coinvolte quando sono lontane in una comunicazione interpersonale. Poi il resto vedremo che cosa succederà.
Grazie mille a Roberto Verdone, professore di telecomunicazioni all'Università di Bologna.
Grazie a voi, è stato un piacere questa chiacchierata insieme a voi.
E naturalmente grazie a te, Antonio.
Grazie a voi, alla prossima.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.